Ciao a tutti, bentornati al podcast di AWS in italiano. Io sono Alex. Oggi parliamo di utenti, di permessi, cercheremo di concentrarci sulle differenze rispetto al mondo on-premises. Per l'occasione ho invitato una collega di AWS Italia, Margherita Bonetto. Ciao Margherita.
Ciao Alex, grazie mille dell'invito e buongiorno a tutti.
Grazie mille a te Margherita. Prima di tutto ti faccio la domanda di rito, ormai è diventato un classico del podcast di AWS in italiano. Da quanto tempo utilizzi il cloud? Se ti ricordi addirittura qual è il primo servizio cloud che hai utilizzato nella tua carriera?
Allora, guarda, considera che io utilizzo AWS da sempre, o meglio, fin dal mio primo lavoro. Mi sono laureata in ingegneria elettronica all'Università di Trieste e sono sempre stata appassionata di tecnologia. Faccio un colloquio da neolaureata per peraltro un nostro partner, Accenture, e mi viene proposto un lavoro all'interno di un team che occupa proprio di clienti con infrastruttura su AWS o in migrazione verso AWS. Era il 2014, l'anno in cui AWS ha aperto peraltro il primo ufficio su Milano, e la richiesta dei servizi cloud stava crescendo, e quindi diciamo che non ho resistito. E poi il mio primo servizio, ti direi sicuramente un EC2, e mi ricordo ancora proprio un test che mi fecero il primo giorno di lavoro nel nuovo team, che fa un po' sorridere se ci penso adesso, perché mi è stata data una chiave PAM, e mi hanno detto: bene, vai, collegati in SSH all'istanza EC2, io ero su PC Windows.
Sì, sono storie divertenti, ma invece adesso di cosa ti occupi in AWS?
Al momento sono un Solutions Architect e mi occupo principalmente di clienti ISV, Independent Software Vendor, e DNB, Digital Native Business, basati sull'Italia.
Ottimo, mi sembra un lavoro divertente.
Mi piace molto.
Senti Margherita, entriamo nel vivo di questo episodio. Parliamo di gestione utenti, quindi la mia prima domanda, così scaldiamo un po' l'atmosfera, è: esiste un approccio corretto se vogliamo gestire gli utenti e i permessi durante una migrazione, magari dall'on-premises verso AWS, e se ci puoi raccontare anche quali sono le sfide da affrontare nell'on-premises e anche in fase di migrazione?
Allora, posso dirti che in realtà non esiste un approccio, diciamo, unico, univoco e corretto, però credo fortemente che, soprattutto in ambito di migrazione dall'on-premises a AWS, ecco, questa possa essere un'occasione per proprio rivedere la gestione dei permessi. Mi spiego un po' meglio. In un ambiente on-premises, spesso si soffre proprio la mancanza di visibilità e di tracciamento, sia di attività sia appunto di permessi. In realtà on-premises sono spesso molto complesse, divise in tanti blocchi che possono anche non essere necessariamente correlati, che appunto per la visibilità di cui stiamo parlando richiedono anche l'installazione di tool di terze parti piuttosto complessi, proprio per avere quello che è un inventory, un unico punto per andare a capire cosa sta succedendo, diciamo, in tempo reale. E a volte l'installazione proprio di questi tool, anche parecchio complessi, non va a ricoprire neanche la totalità dell'infrastruttura. Il punto è che invece su AWS mettiamo proprio a disposizione degli strumenti, peraltro nativi, proprio per farlo, quindi per avere maggior visibilità. Altro punto debole, sempre, diciamo, del mondo on-premises, è la mancanza o la poca automatizzazione. Intendo che gran parte dei processi sono ancora manuali. Ovviamente da questo, sul lungo termine, deriva la difficoltà di scalare agilmente, proprio alla crescita del carico di lavoro, piuttosto che alla crescita del numero di collaboratori. Immaginiamo che il prossimo lunedì dovessero arrivare delle 5 nuove persone, con anche 5 ruoli diversi nella nostra azienda. Abbiamo magari un team centrale che va proprio a decidere quali permessi dare a queste 5 persone, e devono farlo a mano, magari su diversi ambienti, anche ambienti molto diversi. Ecco che a volte magari ne deriva una perdita di standard di sicurezza, proprio perché magari si decide per velocità di dare a persone diverse, 5 persone diverse, 5 dipartimenti diversi, gli stessi permessi. Proprio per motivi di tempo, perché bisogna andare a farlo velocemente, ma però è un processo ancora purtroppo manuale. Nuovamente anche per questo punto All'interno di AWS mettiamo a disposizione ulteriori strumenti per rispondere, per automatizzare tutto questo. Insomma, andare appunto a muoversi, a migrare sul cloud di AWS può sicuramente semplificare la vita su questi due aspetti correlati alla gestione di permessi, ma posso dirti in generale correlati al mondo della security, proprio perché esistono questi servizi nativi per il tracciamento delle attività, per avere una visibilità ulteriore e anche in generale per andare a centralizzare gestione un po' di tutto il mondo security, ma soprattutto dei permessi. Insomma, riprendo come dicevo all'inizio, proprio la migrazione, vedetela come una possibilità per andare a migliorare anche notevolmente proprio la totalità della sicurezza dell'infrastruttura.
Sì, e secondo me anche per chi ha già migrato o sta creando applicazioni native su AWS, comunque, come dire, fare un po' di pratica ed essere a conoscenza di tutti gli strumenti, come citeremo tra poco, come IAM, YAM, sicuramente aiuta a gestire le cose e a automatizzare alcuni processi. Ma proviamo ad analizzare il problema, no? Partendo proprio dalle basi, quindi quali sono i concetti fondamentali da modellare se volessimo gestire permessi, accessi, utenti nei nostri account AWS?
Ma guarda, in realtà la domanda ti sembrerà anche abbastanza banale, perché la domanda che ci dobbiamo sempre porre è: chi ha accesso a cosa? E ora la traduco un pochino meglio. Chi, la prima parte della domanda, in questo caso parliamo proprio di identità. Il che vuol dire? Possiamo parlare di persone fisiche, possiamo parlare di un team, possiamo parlare di un utente applicativo, una terza parte, un nostro fornitore. Insomma, quando pensiamo al chi, bisogna arrivare ad un modello standard per proprio definire queste attività, con attributi, con metadata, con informazioni relative all'identità stessa, un modello univoco. La seconda parte ha accesso. In questo caso ricordiamoci sempre di lavorare a privilegio minimo e di assicurarci che da una parte si abbia i giusti permessi per lavorare correttamente, sia come user fisico sia come user, diciamo, non fisico, ma anche dall'altra parte che i permessi che abbiamo dato non siano troppo aperti, non ci sia troppo libertà, soprattutto magari in ambienti molto sensibili. Immaginiamo una banca, immaginiamo un'assicurazione. Ecco, in questo caso c'è una necessità, diciamo, di standard, scrivere, diciamo, nero su bianco questi permessi, ed è una necessità un pochino più forte. Il discorso di dare accesso richiede quindi un modello specifico, un modello granulare, pensato proprio sull'ambiente in cui andremo ad agire. L'ultima parte della domanda: a cosa? Queste sono ovviamente le nostre risorse, sono i nostri processi, quelli a cui ovviamente vogliamo dare accesso, dare disponibilità, ma soprattutto la loro protezione. Nuovamente, anche in questo caso, a seconda della risorsa, a seconda del processo, il modello è specifico e granulare sul singolo. Tutto quello che vi ho raccontato finora, comunque la risposta alla domanda che ci siamo fatti finora, nuovamente, deve essere scritta, diciamo, sulla pietra, deve essere scritta nera su bianco e deve essere controllabile a posteriori. Riprendo un po' il discorso della visibilità, che a volte può mancare on-premises, perché non basta sempre avere delle regole generali condivise, ma bisogna anche aver modo di controllare che queste regole generali e condivise vengano effettivamente messe in pratica, no? Ritorniamo appunto al discorso della visibilità e del controllo su che cosa sta banalmente succedendo all'interno del mio ambiente.
Ok, quindi per modellare chi ha accesso a cosa, quali strumenti abbiamo a disposizione, come possiamo implementare questi concetti nella pratica?
Allora, guarda, ce ne sono tantissimi di strumenti a seconda dello scenario. Immagino sempre di avere una visione di migrazione dal mondo on-premises tradizionale, quindi come abbiamo un po' iniziato. Partiamo dal chi, quindi parliamo di identità. Hai già citato giustamente l'AWS Identity and Access Management, o AWS IAM, che è proprio il nostro servizio per dare accesso granulare alle risorse di AWS e, nota bene, non solo alle persone fisiche, no? Si occupa anche di le interazioni, diciamo, dei servizi tra loro. Quando poi ci chiediamo accesso a cosa, la risposta è contenuta dentro le IAM Policy, le quali sono associate alle risorse stesse di AWS oppure all'identità. Che cosa scriviamo sulle IAM Policy? Molto semplicemente scriviamo cosa si può e cosa non si può fare.
ricordando, scusa se ti interrompo, che di default, se non scriviamo queste policy, l'accesso è negato. Questo, esatto, secondo me è un promemoria molto importante.
Assolutamente, sì. Denied by default, esatto, esatto. Ricollegandomi al discorso IAM, c'è un'altra possibilità interessante, che è quella di abilitare la federazione con un identity provider, ma se questo è un ambito che vi interessa e che generalmente vi portate con voi, diciamo, da un mondo on-premises, ecco che non posso non citarvi AWS Single Sign-On, che è l'SSO, il nostro servizio gestito proprio per andare a centralizzare accesso e permessi sia su diversi AWS account, ma anche su application, business application, applicazioni business come Salesforce e come tutte quelle che supportano la SAML. In questo caso posso andare, immaginiamo, ad associare lo stesso identity provider che ho già on-prem, quindi che già conosco, oppure perché no, scegliere AWS stesso come identity provider. Nuovamente ho risposto a chi, non ho risposto a accesso a cosa. Molto semplice, come sopra abbiamo le policy IAM, anche in questo caso. Quindi un unico punto sia di accesso, ma anche un unico punto di gestione permessi, che poi, se volete, si propaga su diversi account. Tra parentesi, dato che stiamo parlando di federazione, se nel mondo on-prem lavorate con un Active Directory, vi segnalo che ci sono varie possibilità di approccio su AWS, ma soprattutto abbiamo un servizio gestito. Forse è l'approccio anche più facile da mantenere e manutenere, che è un servizio che si chiama AWS Directory Service.
Ottimo, grazie Margherita. Ma quindi, se volessi mettere dei paletti un po' più granulari, no? Tu mi hai citato il principio, no, del least privilege, o dei principi, dei permessi minimi. Per esempio, se volessi dare l'accesso alle risorse di produzione solo a pochissime persone o a un team centralizzato, come posso farlo?
Certo, allora, intanto faresti benissimo, soprattutto immagina al crescere del carico di lavoro e magari all'arrivo appunto di nuovi account, non è sempre semplice, diciamoci la verità, rispondere alla domanda che ci siamo fatti fino adesso, cioè chi ha accesso a cosa. Anzi, può diventare molto complicato se manca uno standard. All'interno di AWS nuovamente mettiamo a disposizione, potete trovare tutti gli strumenti per farlo. Prima menzione, diciamo ad onore, ma sicuramente AWS Organization. AWS Organization permette proprio di centralizzare e standardizzare la gestione multi-account. Alex, immagina un'azienda che sta crescendo e ha la necessità di dividere i carichi di lavoro da un carico produttivo a un carico diverso, magari un ambiente di sviluppo, un ambiente di test. Qui sicuramente ci si può muovere nuovamente su multi-account, anche per un discorso di ambienti indipendenti, scalabili in modo indipendente, e perché no? Lo sviluppatore singolo ha magari un ambiente messo a disposizione in cui può fare tutti i test del caso, può creare, distruggere, può banalmente innovare, può fare tutti i test che vuole senza che l'ambiente di produzione sia intaccato e totalmente isolato. Ecco che con AWS Organization si possono, da una parte, creare dei template in cui poi andremo a definire delle regole di fondo per tutti i nuovi account, quindi famosi paletti che possiamo mettere, ma dall'altra parte non ci limitiamo ai workload nuovi, ma lavoriamo a livello di sicurezza davvero in maniera granulare a piacere. Vi spiego un pochino meglio. Immagina, come mi dicevi, di avere uno o più account di produzione, qualche ambiente non produttivo in cui i nostri sviluppatori fanno i loro sviluppi, i loro test, e magari qualche account di servizi condivisi, dalla parte di rete alla parte di pipeline di rilascio. Tu puoi andare qui a scrivere delle SCP, che sono Service Control Policy, ed in queste vai ad indicare cosa si può e non si può fare. E lo puoi fare o sul singolo account o su tutta la mia organization, quindi si applica su tutti gli account, oppure sugli organization unit, sono gruppi di account. Immagino quindi di avere, ripeto, non solo un account produttivo, ma magari più workload in produzione. Ecco che tutti questi sono accomunati da un organization unit a cui applichi un'unica volta una SCP, una Service Control Policy, a tutela di questi ambienti. Ora magari mi chiederai, ma le IAM Policy dove sono finite? Sono due concetti, diciamo, un po' diversi, ma che vanno proprio a braccetto, perché non sono sostituite assolutamente. Le SCP sono dei paletti che tu metti ad alto livello, proprio a livello nuovamente di organization, organization unit o singolo account. Poi, all'interno del singolo account, la policy IAM è la parte che ti dà davvero l'autorizzazione per fare l'azione. Insomma, Margherita Bonetto, se vuole fare qualcosa in produzione, deve avere la possibilità di farlo, definito dalla SCP, e all'atto pratico nel singolo account è proprio la IAM policy che mi permette e mi autorizza a farlo.
Sì, perché in questo caso il modello è un po' complementare, nel senso che di default si può fare tutto sull'account e con una service control policy vado a limitare eventualmente cosa non si può fare. Le policy IAM invece lavorano al contrario, di default tu non puoi fare niente e posso invece andare a stabilire che cosa puoi fare. Quindi con l'intersezione di questi due mondi andiamo a definire i paletti e i permessi che ci servono.
Esatto, assolutamente. E pensa che qualora tu non avessi le risorse interne o un security team dedicato che possa, diciamo, che possa andare a scrivere le SCP policy, oppure non possa comunque in generale indirizzare temi di security, in questo caso ci pensa AWS Control Tower. Se tu vai ad attivare proprio questo servizio, va un po', diciamo, ad organizzare la tua organization, un po' un gioco di parole, però lo fa proprio sotto vari aspetti legati alla sicurezza. Ad esempio, va a definire dei guardrail che sono da una parte delle SCP, quindi delle policy paletti famosi che abbiamo visto fino adesso, ma dall'altro, nota bene, individuano anche delle risorse a rischio. Sono policy di detection, si chiamano, perché in questo caso vanno a dirti stai attento perché qui potrebbe succedere qualcosa di brutto. Esempio, riprendo la mia amata EC2, guarda, stai attento perché qui la porta 22 è aperta a tutto il mondo, quindi potrebbe richiedere un punto di attenzione. Tutto ciò automaticamente, diciamo, abilitato con Control Tower, quindi sia SCP Policy, quindi policy di prevenzione, diciamo, sia policy di detection, stai attento perché qui potrebbe succedere qualcosa di brutto, è tutto stato, diciamo, scritto dai nostri ingegneri della sicurezza. Peraltro, visto che l'abbiamo citato anche prima, appunto da non tralasciare, Control Tower porta con sé AWS Single Sign-On di cui abbiamo già parlato.
Molto, molto utile secondo me questa parte. E un altro problema che mi viene spesso richiesto da clienti o team di sviluppo addetti alla sicurezza è come gestisco la situazione, che se l'azienda sta andando bene capita abbastanza spesso, in cui bisogna configurare, gestire nuovi utenti, nuovi gruppi, nuovi accessi. Cosa possiamo automatizzare o gestire in modo ottimale su questo fronte?
Ah, guarda, ottimo, ottimo il punto dell'automatizzazione, che come dicevamo prima a volte è proprio un tallone d'Achille, no? Per un mondo più tradizionale, per un mondo on-premises. Parliamo di provisioning all'interno dell'ambiente AWS e quindi parliamo di andare a mettere a disposizione, fare il setup delle nostre risorse. Da questo punto di vista l'automatizzazione secondo me passa sicuramente per l'infrastructure as code, di cui anche la security può beneficiare. Facciamo qualche esempio. Abbiamo sicuramente come servizio CloudFormation, il quale si occupa proprio di andare a livello di template, andare a definire i nostri utenti, andare a definire i permessi dei nostri utenti all'interno del mondo AWS, ma abbiamo anche provider esterni come Terraform, oppure alternative più moderne e diciamo che piacciono ai nostri sviluppatori come la CDK, AWS CDK. Poi, per quanto riguarda l'accesso alle risorse e i permessi, il suggerimento in generale è quello di partire dalle Manage Policy, quindi policy gestite di IAM, le quali sono già scritte, non dovete preoccupare, non dovete riscriverle, anzi ce ne sono alcune proprio specifiche per le job function, quindi proprio per dei ruoli all'interno delle aziende.
Questo secondo me, Margherita, è molto utile perché permette fin da subito di avere una specie di modalità dichiarativa, come dicevi tu, tutto scritto nero su bianco, quindi lo posso versionare magari in un repository di Git, quindi ho tutto il versioning che mi serve, e poi usando queste managed policy vuol dire che non devo reinventare la ruota per ogni nuovo progetto, per ogni nuovo servizio, ogni nuovo team. Mi pare addirittura che alcune di queste policy gestite siano parametriche, quindi posso comunque come dire, fare injection di, non so, il nome di un bucket o il nome di una persona fisica, di modo che siano un po' più personalizzabili, no? Come dicevamo all'inizio, non vogliamo che tutti abbiano gli stessi permessi. Quindi sicuramente è un buon punto di partenza.
Hai detto benissimo, infatti, ricollegandoci sempre al discorso di privilegio minimo, ma facilità dall'altra parte di gestione, un secondo step potrebbe essere quello di dare permessi ai gruppi e non subito al singolo utente. Riprendo un attimo l'esempio dei 5 assunti, dei 5 nuovi assunti che arrivano lunedì. Arriva, immaginiamo, un nuovo sviluppatore, front-end. E quindi per dargli permessi, in un primo momento lo inserirò nel gruppo dei front-end, perché lui andrà ad ereditare tutti i permessi, tutti i privilegi dei colleghi front-end, legato quindi al job role. Poi questa persona, questo nostro nuovo front-end, si occuperà di un progetto specifico e quindi dovrà assumere altri permessi. Ma ho già un gruppo creato con i colleghi e quindi lo inserisco in un secondo gruppo di progetto, quindi un gruppo relativo appunto a questo stream di lavoro di cui nuovamente eredita i permessi senza, diciamo, intoccare il primo gruppo. Ripeto, ci aiuta nella facilità di gestione. Se proprio, diciamo, non bastano i permessi, devo farmi ancora un pochino la punta al cervello per capire che cosa deve fare questa nuova persona, l'ultima possibilità. Scrivo delle IAM Policy Custom, quindi pensate esattamente per la specifica funzionalità e all'esigenza di questo specifico utente.
Chiaro, in questo caso queste policy custom non sono riutilizzabili, sono associate al singolo utente, però diciamo che diventano l'eccezione, non la regola, giusto?
Esatto.
E invece, Margherita, per la parte di auditing, cioè come faccio a tracciare chi fa cosa e quando l'ha fatto e magari andargli a chiedere perché l'ha fatto?
Ottimo, allora guarda, un altro ottimo punto che sicuramente può differenziare l'approccio che AWS permette da un mondo più tradizionale, e anche qui abbiamo veramente diverse possibilità. Mi viene subito in mente AWS CloudTrail, che è peraltro abilitato di default in tutti gli account e senza costi aggiuntivi. Questo servizio è molto potente, pensa che va a tracciare tutte le attività, tutte le API all'interno del nostro mondo AWS. E quindi, se lo voglio un po' tradurre, tiene conto e va proprio a loggare, va proprio a scrivere nero su bianco chi fa cosa e quanto. Punto nuovamente importante, tutti i flussi interni sono tracciati, quindi non solo gli user fisici, Margherita Bonetto che si è loggata a quell'ora in quello specifico account, ma anche le interazioni tra servizi. È tutto tracciato. Quando succede, quali sono i servizi e le identità coinvolte. Peraltro, alla cadere di azioni specifiche magari un pochino più sensibili, c'è una naturale integrazione, un'integrazione nativa con dei servizi di alerting, che possono quindi andare magari a notificare dei team, un security team, piuttosto che il team responsabile di quel preciso progetto, oppure scatenare delle azioni, anche a protezione dell'ambiente, anche delle azioni magari con un approccio serverless, con le nostre Lambda. Inoltre abbiamo anche AWS Audit Manager, che è nuovamente un servizio gestito, si occupa proprio di revisione e controllo continuo per valutare la conformità verso degli standard, conformità della nostra infrastruttura verso degli standard come GDPR o PCI DSS, che è proprio lo standard per la gestione di pagamenti tramite carte di credito, quindi un ambito molto molto sensibile.
E invece, Margherita, se ipotizzassimo che on-premises, quindi prima di questa ipotetica migrazione, io avessi già un sistema ben progettato per modellare, tracciare e dare permessi ai miei team di sviluppo, cosa posso fare?
Guarda, nessun problema, perché in questo caso i nostri flussi sono esportabili ed integrabili. Mettiamo a disposizione diversi servizi gestiti che si applicano proprio al mondo della security. Faccio degli esempi, si possono preoccupare di andare a trovare anomalie a livello di rete, così come controllare, se dicevamo poco fa, se gli applicativi sono appunto conformi ad alcuni standard, quindi in tutto il mondo si chiama compliance. Ecco, per questi servizi c'è la possibilità di esportare i loro dati, quello che loro vanno ad individuare, verso SIEM esterno, appunto un mondo centralizzato che tu dicevi, però legato magari ancora all'on-premises. Integrando il flusso con una notifica push, quindi da AWS va a spostare tutto su questa, diciamo, parte esterna, oppure perché no in pull. Quindi la terza parte, diciamo, va a interrogare magari tramite API lo specifico servizio AWS, va a capire che cosa ha raccolto come dati.
Questo, Margherita, ti interrompo perché secondo me è importante ricordare o non dare per scontato che tutte queste operazioni di creazione, modifica, cancellazione di risorse legate a utenti permessi, quindi un utente, un gruppo o una policy, possono essere fatte via API, possono essere automatizzate, certo, possono essere parametrizzate. Quindi diciamo che tra il mondo del faccio tutto a mano e il mondo del ho tutto in un template di infrastructure as code, può esserci, se vuoi, la via di mezzo del alcune cose le automatizzo, alcune cose ancora le faccio a mano, magari utilizzo delle chiamate API per interagire con queste risorse cloud. Tutto in AWS ha un API.
Sì, è vero, infatti semplifica anche questo. Guarda, già che ci siamo, un altro servizio che non posso non citare è sicuramente AWS Security Hub, di cui sono grande fan, che va proprio a centralizzare un po' quanto raccontato finora. Considera che si occupa di controlli rispetto nuovamente a standard di sicurezza, sia il DSS che abbiamo citato poco fa, e va ad integrare anche i controlli di altri servizi legati alla security presenti su AWS, ma va addirittura a integrare controlli di terze parti abilitabili facilmente. Gli standard di sicurezza poi rispondono anche a domande sugli accessi di cui stiamo parlando oggi, e mi viene in mente ad esempio una, chiede proprio se il servizio specifico all'interno di AWS lavora a privilegio minimo, quindi va a controllare le policy, un po' per ricollegarci a quanto abbiamo visto finora. Nuovamente Security Hub va a centralizzare a livello di AWS di terze parti un po' tutti i suoi findings, che sono i punti di attenzione che lui riscontra, e poi possono essere esportati anche in questo caso in un unico SIEM, in cui perché no magari andiamo a visualizzare sia come sta il mio mondo on-premises sia come sta AWS.
E quindi per andare un po' oltre al discorso migrazione, che tipo di vantaggi posso andare a ottenere con gli strumenti nativi di AWS dopo aver migrato o se sto creando applicazioni native del cloud?
Beh, allora intanto ti chiedo se abbiamo ancora un paio d'ore per parlarne, perché veramente è un discorso molto molto ampio. Ti cito, guarda, alcuni casi d'uso che peraltro ho fatto in prima persona, lavorando sulla nostra piattaforma, e ovviamente sempre legati alla sicurezza. Tu puoi ad esempio utilizzare AWS Security Token Service, che è un servizio che ci permette di creare e fornire credenziali temporanee di sicurezza proprio per controllare l'accesso alle risorse. Considera che queste credenziali di sicurezza funzionano esattamente come, diciamo, uno user tradizionale, quindi sono legate a delle policy IAM, ma cadono. Immagina un utente applicativo non fisico. In questo caso, pensa alla facilità, non è più necessario inserire le credenziali all'interno di un'applicazione o preoccuparsi del recupero di credenziali all'interno di un'applicazione, perché queste vengono appunto create alle esigenze e sono momentanee, cioè scadono e soprattutto non sono più riciclabili. Se vengono intercettate, diciamo, si spera di no, ma se venissero intercettate non sono assolutamente riutilizzabili, scadono, non le utilizziamo proprio più. Per un ambito peraltro simile, proprio di recupero di token e password, in generale autenticazione, c'è la disponibilità anche di AWS Secret Manager, che permette di amministrare, gestire, ruotare secret, che altro non sono che informazioni sensibili, proprio come le credenziali di accesso di cui stiamo parlando. In questo caso il codice non avrà mai accesso alle credenziali, immaginati delle credenziali di accesso magari a uno database relazionale RDS, ecco, queste non saranno più scritte nel codice e peraltro saranno ruotate anche giornalmente. Anche in questo caso, nuovamente, entra in gioco il mondo IAM per la granularità dei permessi con le sue policy e tutte le iterazioni anche qui sono tracciate da CloudTrail. Immagina cosa puoi fare, immagina configurare, perché no, un'azione di allarme magari proprio al delete di un secret. E magari qualcuno per sbaglio cancella un secret, magari qualcuno con anche un permesso un pochino troppo aperto va a farlo e immediatamente abbiamo delle azioni di protezione o comunque una notifica del team di interesse, veramente molto molto potente. Un ulteriore punto che però non posso non citarti, anche se andrei avanti veramente a parlarne per ore, è il tagging, cioè la possibilità di aggiungere tag a piacere alle nostre risorse. Immaginiamo ad esempio di mettere il tag environment, quindi il tag dell'ambiente. In questo caso le policy, che dicevamo prima, quindi le IAM policy, ci permettono anche di valutare lo specifico tag nelle proprie condizioni. Ad esempio, nuovamente i paletti, accortezza extra quando l'environment è prodotto. Quando l'environment è produzione, veramente poche identità possono interagire con le nostre risorse. Quindi il tag è un po', diciamo, a protezione. Non è l'unico esempio, perché con i tag in generale si può fare veramente di tutto. Puoi pensare a tag per ambienti, tag per team, tag per progetto all'interno del singolo team. Quindi pensa, Alex, che livello di granularità permettono e possono ottenere.
Ti volevo fare un'ultima domanda, Margherita. Esistono anche degli strumenti o delle integrazioni già pronte fornite anche dai partner, no? Da tutto l'ecosistema e la rete di partner di AWS?
Allora, beh, abbiamo tantissimi partner proprio per il lato sicurezza, così come possibilità di facili integrazioni con questi. Mi vengono in mente Splunk, mi viene in mente Sumo Logic. E questo lo intendo sia dal punto di vista di arricchimento dati, esportando informazioni dal nostro account AWS allo strumento esterno, ma perché no, anche il viceversa. Ritorno a quanto dicevo prima, vi parlavo di Security Hub, ecco, lui ne è un ottimo esempio. Pensa che per abilitare l'integrazione con un partner, abbiamo veramente tantissimi su Security Hub, basta un semplice click da console, facilissimo.
Grazie mille, Margherita. Sfortunatamente non abbiamo un altro paio d'ore per continuare a parlarne, ma sì, magari faremo un approfondimento più avanti su alcuni di questi servizi. Però abbiamo davvero menzionato tante cose, da CloudTrail, IAM, Organizations, Security Hub, ce n'è per tutti i gusti.
Veramente,
quindi
sì.
Ti ringrazio davvero, Margherita, per il tuo tempo e ci sentiremo nei prossimi mesi.
Grazie a te, grazie a tutti.
Ragazzi, spero sia stato un episodio utile. Settimana prossima arriviamo al 40° episodio del podcast di AWS in italiano. Quindi continuate a darci feedback, continuate ad ascoltare i nuovi episodi. Vi ricordo che ci potete trovare su Twitter, su LinkedIn, esiste anche un canale Slack della community italiana di AWS. Io sono Alex Casalboni di AWS Italia e noi ci sentiamo al prossimo episodio. Ciao!